Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico.
I woke up this morning. Giochi sul nostro podcast. Questa volta sono io, Alan D'Amico, insieme a
Federico, ciao.
Mentre come ospite della puntata abbiamo Gabriele Sandman Mari.
Ciao a tutti.
Perché Sandman? A parte che è un bellissimo fumetto.
Sandman è appunto è un bellissimo fumetto che nessuno conosceva al tempo e quindi mi prendevano tutti in giro perché appunto leggevo fumetti strani e ho diffuso il verbo facendo mio questo nome. E proprio come Sandman, molto spesso nelle storie che raccontiamo non ci sono io, sono un personaggio di contorno, lavoro nell'ombra.
Infatti cerchiamo di analizzare un po' chi è esattamente Gabriele Mari. Noi abbiamo, io aprendo come un vero neofita, apro Board Game Geek e trovo quattro giochi qua in lista, che sono Garibaldi la fuga, Lettere from Whitechapel e Mr. X e il prossimo Ravenna fatto d'arme, giusto?
Giusto, sì.
Però tu collabori con molti altri progetti che questi, che sei riconosciuto, no?
Beh sì, diciamo che da sempre sono legato al gruppo di Ravenna, in cui vivo da sempre appunto, con Gianluca Santopietro, Giacomo Santopietro e Denis Savini. Abbiamo un sodalizio ludico che dura ormai quindi le mie creazioni ludiche sono sempre creazioni di gruppo fatte con loro, quindi magari una volta c'è il mio nome, una volta c'è quello di Luca, una volta c'è quello di Giacomo, ma diciamo che i progetti sono molto, molto di gruppo. Di solito il nome sulla scatola che trovate è quello che ha l'idea per primo, che ha più cura del progetto, che gli sta più a cuore, ma in realtà si lavora molto in gruppo, quindi sì, risultano quei giochi lì a nome mio, ma in realtà faccio molto altro, diciamo.
Ma diciamo, se dovessimo scegliere un gioco, qual è tra quelli che hai fatto, o tra questi quattro che ho nominato, tra quelli che in realtà hai lavorato?
Beh, sicuramente Garibaldi è uno di quelli a cui sono più affezionato, perché è stato il primo, è stato anche il nostro primo esperimento di gruppo nel fare giochi, perché noi venivamo da una realtà associativa, da una realtà ludica, dalla parte dei giocatori, quindi non avevamo mai inventato, tra virgolette, giochi. Quindi Garibaldi è stato un po' un primo esperimento, nel senso che non so se ne avete già parlato con Jasbro quando l'avete intervistato, ma la nostra storia è quella di giocatori, quindi sì. Giocatori che come tutti i gruppi di giocatori mettono su un'associazione e si smazzano un sacco di ore di gioco giocando, e da questa passione alla fine ci portava via talmente tanto tempo che abbiamo detto o questo diventa un lavoro oppure non riusciamo a starci dietro, e da questo è nato poi l'esperimento che tuttora continua, quindi direi che è stato ed è un successo della Ludoteca dei Cacciatori di Teste, quindi un locale pubblico in cui si può giocare a oltre 700, 800, non so più quanti ne abbiamo, titoli di giochi da tavolo, come se fossi in una fiera in cui c'è un dimostratore pronto a farti giocare. Quindi dalla passione è nato il lavoro, che io in realtà faccio un altro lavoro per vivere, ma Luca, Denis e Giacomo lo fanno come primo lavoro. E da questa passione, da questo che è diventato un lavoro, poi è nato un feedback quotidiano con i giocatori, quindi facendo giocare tutti i giorni hai andi proprio concreti di tutto quello che è il parterre di giochi in commercio, e man mano che giochi, fai giocare e vedi il feedback della gente, cominci ad avere anche delle idee su che cosa manca alla gente per giocare o che cosa manca al tal gioco per essere perfetto. Quindi diciamo che Garibaldi è nato proprio da questo, nel senso che il mio grande amore per Scotland Yard, che ovviamente è alla base di un gioco di fuga come sì. Garibaldi, voleva essere un attimo rinfocolato, e abbiamo detto Scotland Yard è vecchio di un sacco di anni, perché non facciamo qualcosa di nuovo e non facciamo un gioco per far giocare semplicemente la gente che viene in ludoteca in occasione di un anniversario di Garibaldi, che qui a Ravenna è molto sentito come figura, come narriamo nel gioco. Il passaggio di Garibaldi in Romagna è una cosa che a tutt'oggi rimane come memoria molto forte, soprattutto nelle generazioni di una certa età, ed era anche un modo per passare alle generazioni future, ma nasceva assolutamente come esperimento di gioco non commerciale da far giocare in ludoteca, proprio da rendersi conto che Scotland Yard era un bel gioco, tuttora attuale, ma gli mancava qualcosa, gli mancava una tematizzazione nuova per far passare dei messaggi nuovi. E questa è stata un po' la sfida di Garibaldi, nel senso prendere Scotland Yard, metterci un altro background e cambiare le regole secondo il nostro gusto, perché magari quelle regole di 25 anni prima
non aggiornarlo, diciamo.
Aggiornarlo.
Quando è che aggiornate il Monopoly, però?
Monopoly è un gioco che odio, quindi il mio remixare giochi, diciamo così, parte dall'amore. Monopoly io lo odio, lo brucerei, quindi
dice, potresti trasformare Monopoly in un gioco simile, ma magari bello e in qualche modo didattico, no?
Sto volendo sì, ma in realtà ne hanno fatti già tanti su questa falsa riga. Diciamo che l'economia, i soldi e la matematica non sono le mie priorità di passione, quindi penso proprio che ma non infatti... ci sia nessun appeal in me il Monopoly. Forse se me lo commissionassero, ma altrimenti di mio ho mille altre idee migliori, penso.
No, infatti adesso un ottimo argomento è quello di sapere un po' come nasce la creazione di un gioco dal tuo punto di vista, perché abbiamo sentito altri, sono stati ospiti, oltre che Santo Pietro, anche altri creatori di giochi. Quindi la tua personale genesi per un gioco qual è?
Ma la mia personale genesi deriva appunto dal fatto di essere un giocatore in primis, e quindi dal voler giocare delle cose che piacciono a me. E molto spesso, come dico, io non mi ritengo autore di quelli che fanno il gioco da zero, hanno l'illuminazione della meccanica perfetta. Io parto sono più un DJ, un remixatore, nel senso che sono molto attento alle cose che ci sono già sul mercato e so che magari per quale motivo il tal gioco o il tal altro gioco non soddisfano la mia voglia di gioco, e quindi dico, sento l'esigenza di giocare a qualcosa che non ho trovato ancora in altri giochi. Magari parto da un gioco tipo, ad esempio con Garibaldi, Scotland Yard, un gioco di Scotland Yard, però c'è qualcosa che vorrei rifare o che vorrei sviluppare o che vorrei ritematizzare. Quindi molto spesso si parte appunto dall'esigenza di modificare giochi già esistenti o di incrociare giochi già esistenti, magari prendere il background da uno, la meccanica da un altro, mischiare un po' una cosa, un po' un'altra, e salta fuori qualcosa di completamente nuovo che si adatta a quello che stavi cercando, quindi alle cose che in realtà io voglio giocare.
Semplicemente. Sì, ma quindi in realtà tu parti dalle regole, non dall'ambientazione.
Dipende. Io fondamentalmente non sono uno spirito matematico, anzi, tutt'altro. Uh-huh. Al contrario, sono uno spirito che molto letterario, se vuoi, e quindi uno spirito letterario nel gioco cerca più l'emozione, l'atmosfera, il tema, e quindi molto spesso in realtà parto dal tema. Le regole, faccio una gran fatica a trovare delle regole matematiche, infatti di solito non sono io quello che si occupa di questo nel gruppo, perché proprio non mi interessa, non sono capace e non mi interessa arrivare ai bilanciamenti matematici del gioco. Parto molto di più dall'emozione di una situazione, dall'emozione di un background. Mi piacerebbe che il gioco riuscisse emozionalmente. Cioè, quello che piace a me quando gioco è magari non vedere la matrice
numerica.
La matrice numerica sotto, e riuscire a dominarla, ma in realtà provare un'emozione che può essere anche quella della semplice risata di un party game, o l'emozione dell'avventura di trovarsi in un dungeon. Quindi sono molto più spostato sulla tematicità del gioco, e quindi se vogliamo andare a questa categorizzazione, verso il gioco americano e non verso il gioco tedesco, che potrebbe essere più astratto e matematico, se vuoi.
Vogliamo passare invece magari a parlare a Ravenna fatto d'arme, visto che è la novità della Sir Chester Cobblepot. E in più ne parlo io, perché a quanto pare qui leggo da su Board Game Geek che c'è un certo artista che si chiama Alan D'Amico, che è stato responsabile della parte, come dire, estetica. E quindi ecco, magari mi volete parlare tutti e due di come è nata l'iniziativa di lavorare insieme, e visto che l'intervista è a Gabriele, non ad Alan, da Gabriele mi piacerebbe sapere, appunto, visto che è un remixatore, vorrei sapere da quali giochi è partito, per poi magari sviluppare Ravenna fatto d'arme. Vai, ruota libera.
Allora, Ruota libera. Ravenna come idea nasce ovviamente da quella di divulgare la conoscenza di un fatto storico che nella stessa Ravenna è poco conosciuto, però la battaglia 112, che è una battaglia molto importante perché secondo gli storici, non solo italiani ma anche anglosassoni e stranieri, segna un po' il passaggio tra l'era medievale rinascimentale e l'era moderna, quindi l'impiego delle artiglierie eccetera eccetera. E quindi l'idea nasce da quello, ma soprattutto nasce dalla lettura delle cronache di questa battaglia, in cui la cosa che mi piaceva era che riuniva questi due eserciti che si affrontavano, ovvero gli spagnoli e i francesi, in realtà racchiudevano molteplici nazionalità diverse, quindi non erano degli eserciti proprio, diciamo, coesi, e all'interno dello stesso esercito c'erano dei sottogruppi comandati da comandanti diversi che in realtà non erano così coerenti nell'azione e nell'ordine e nei comandi. E quindi l'idea è proprio quella di fare un wargame che non è un wargame, nel senso che io amo abbastanza i wargame, ma non quelli troppo complicati. E quindi mi piaceva focalizzare l'idea di un gioco di battaglia non tanto sulla battaglia in se stesso, che ovviamente quindi c'è un sistema di gioco abbastanza semplice nella gestione del combattimento, però mi piaceva l'idea che ogni giocatore, intanto che ci fossero delle squadre, un gioco di battaglia a squadre, nel senso che ogni giocatore interpreta un comandante, quindi c'è un comandante in capo e due comandanti secondari, e per ogni fazione ovviamente, quindi si può giocare fino a 6 persone, e questo già mi sembrava una cosa interessante da fare. Giocare a squadre, molto spesso ci sono giochi di battaglia, mi viene in mente tipo la Guerra dell'Anello, che sono talmente giochi che si possono giocare anche a squadre, o Memoir 44, ma in realtà sono dei giochi per due giocatori mascherati per 4 o 6 giocatori, o anche 8 Memoir 44, ma giocati in tanti giocatori mostrano un po' la corda. Mi piaceva invece fare appunto un wargame di questo tipo, e mi piaceva introdurre l'idea, che non avevo trovato da altre parti, della possibilità, cioè della gerarchia dei comandi, nel senso che il comandante in capo dà degli ordini ai suoi compagni di squadra, detto che questi compagni di squadra, questi comandanti, obbediscano all'ordine, quindi hanno sempre la possibilità di andare contro l'ordine che gli viene dato, e questo genera delle dinamiche di gioco tra le squadre molto interessanti, secondo me, perché come successe veramente, ad esempio Fabrizio Colonna era il comandante della cavalleria e aspettava invano un ordine di uscire dalle trincee e avanzare e fare piazza pulita dei nemici, e aspetta, alla fine lui si stufò e fece partire la cavalleria, quindi mi piaceva questo
aspetto della battaglia, diciamo.
Esatto, questo aspetto della battaglia in cui non tutto controllabile, anzi molto spesso il comandante in capo non ha l'esatta percezione di quello che succede, non ha i pieni poteri, non è un deus ex machina, ma deve sottostare a diversi condizionamenti e soprattutto deve sottostare all'incognita: io do un ordine ma non so se il mio comandante mi sarà fedele o sarà d'accordo con l'ordine che do, quindi questa è un po' la peculiarità del gioco.
Sì, no, perché nei classici wargame si dà per scontato che tu sei il generale, dai un comando e quello automaticamente va a esatto. Finire nelle truppe, cioè come se fossero dei soldatini, ma invece così esatto. C'è il discorso di battaglia, che poi non è una battaglia, perché come puoi considerarlo? Un wargame, ti hai detto che è un wargame nascosto?
Ma in realtà è un board game di gestione che si spaccia per un wargame, nel senso che appunto, come dicevamo, il comandante in capo non può fare tutte le azioni che vuole, ma ha delle scelte abbastanza limitate, che sono date da una pesca degli ordini, e quindi se vuoi è un gestionale, perché devi gestire degli ordini che ti sono dati tra un numero abbastanza ristretto. È un wargame chiaramente perché c'è l'aspetto della battaglia, però non è un wargame fine a se stesso, come magari ce ne sono mille altri, perché appunto non avrebbe senso fare l'ennesimo wargame, andare a rompere le scatole a Battellora, a Memoir 44, a tutto quello che vuoi, insomma.
Io personalmente ho trovato sempre molto irritante il fatto che in tutti i wargame simulativi, cioè con velleità simulative e non, raramente veniva rappresentato il caos che si genera nel momento in cui c'è una vera e propria battaglia, e la difficoltà che un generale può avere nel riuscire a veicolare i comandi e il fattore, appunto, come dicevi tu, il fattore iniziativa personale, che lo leggiamo nella storia sia recente che molto passata, molto spesso ha fatto la differenza fra una battaglia vinta e una battaglia persa, sì, ma nel bene e nel male, perché poi
l'elemento che volevamo introdurre era proprio questo, e dalle partite fatte ormai è un gioco che sono un paio d'anni che gira in playtest, siamo molto contenti, nel senso che è molto divertente veramente vedere le dinamiche che si generano tra il comandante in capo e i suoi addirittura battibecchi feroci, perché il comandante non reagisce come il comandante in capo voleva, quindi c'è il nemico dall'altra parte, ma a volte c'è il nemico anche in seno, quindi è molto divertente secondo me come prospettiva.
Quando uscite? Siete già usciti?
Quando usciamo? Bella domanda. No, abbiamo diverse prospettive, nel senso che dall'ultima Essen adesso stiamo valutando, ci sono stati degli diversi interessamenti da parte di editori nazionali che adesso ci stanno facendo sapere le loro risposte. In mancanza di queste abbiamo deciso di partire con una piattaforma di crowdfunding tedesca che è Schmidt Spiele, e quindi sarà la nostra opzione se non portare in cantiere nessun contratto con gli editori italiani che si sono dimostrati interessati, perché come forse saprete Sir Chester Cobblepot, che è la nostra casa di produzione, è abbastanza rigida su alcuni parametri dei giochi, e quindi molto spesso ci troviamo a lottare con gli editori a dire o così o niente, e molto spesso è niente, però preferiamo che il gioco esca come vogliamo noi, e piuttosto lo facciamo su una piattaforma di crowdfunding a 1000 copie limitate, e poi magari dimostriamo all'editore che avevamo ragione e gli rivendiamo il gioco una seconda volta le copie finite. Questo è un...
l'altra volta si discuteva sull'altra puntata del podcast quanto in realtà un gioco che parte da un creatore di giochi arriva passando dall'editore ad essere completamente un altro gioco.
Certo.
Quello è una cosa un po' che penso che può essere frustrante certe volte per un creatore di giochi.
Sì, penso proprio di sì. Diciamo che a volte ci si può sottostare a certe condizioni, chiaramente, però di solito l'autore ha piacere che il gioco esca come lo vuole lui.
Questo non è che sono tanto d'accordo.
L'autore deve essere anche...
Adesso ne parliamo.
No, ti sto dicendo però, chiaramente...
Dai, discutetene.
No, nel senso che chiaramente l'autore deve essere supportato anche da un settore di sviluppo e da un settore di marketing, se vuoi, che non tutti gli autori hanno. Quindi magari alcuni autori hanno delle visioni abbastanza parziali o incomplete. Quindi purtroppo... Se ci fossero degli editori che sanno quello che vogliono e che hanno una buona prospettiva di piani editoriali, questo potrebbe essere sostanzialmente vero. A volte purtroppo ci siamo trovati con editori che non sapevano cosa volevano fare, quindi a volte è più facile dargli un prodotto finito che sai al tuo interno, perché nel nostro studio Enigma o comunque Cobblepot abbiamo studiato dalla grafica alla componentistica, a tutto, al gioco è pronto. Sappiamo che quello lì è pronto per andare in stampa come vogliamo noi e probabilmente come crediamo sia meglio per il mercato. Poi dopo chiaramente l'editore ci può dire no, io la linea la voglio fare diversa e voglio fare questi cambiamenti, però spesso ci siamo trovati di fronte a editori che non sapevano che pesci pigliare. E quindi a volte è difficile.
Io vedo fondamentalmente che tu parli come se voi foste degli inventori di giochi, ma in realtà molti dei discorsi che fai sono proprio da editore, cioè target, linea editoriale, sono tutte cose che solitamente un inventore di giochi assolutamente non prende in considerazione. E quindi io sono estremamente convinto che sia l'editore a dover appunto prendere decisioni di questo genere, anche magari snaturando. Magari non sono tanto contento se snatura le meccaniche, ma sicuramente se snatura il tema non me ne frega, perché magari è lui che sa cosa è meglio per lui, anche perché i soldi, gli indici li mette lui.
Certo,
poi è chiaro che tu mi dici anche, ma senti, ci sono anche tanti editori che non sanno che pesci pigliare, ma questo è un problema dell'editoria un po' come dire inventata in garage. Se guardiamo, se posso fare un esempio italiano anche relativo alla recente intervista che abbiamo fatto a Lorenzo Silva, direi che se c'è un bel esempio di una casa editrice che sa quello che vuole e non gliene frega un cazzo, scusate il termine, ma piuttosto non esce con il gioco, cioè vuole assolutamente avere una determinata linea e porta avanti quella linea, piuttosto magari esce con un gioco in meno perché non ha trovato quella cosa che gli piaceva, direi che è proprio la Cranio Creation. Ora, la Cranio non è che dici è una grandissima azienda, che non è la Fantasy Flight, però nelle cose che fa le fa con un certo stile e sa quello che vuole. Io ci ho parlato spesso anche come autore di giochi e come, cioè, come wannabe autore di giochi, mi è arrivato un'idea molto chiara di quello che vogliono e loro ce l'hanno ben chiara. È chiaro che io Ravenna fatto d'arme non lo darei alla Cranio, e penso che non ci avete nemmeno pensato da distante.
No, assolutamente.
Io non capisco come mai invece voi non siate proprio voi a voler produrre il gioco, cioè a metterci anche l'aspetto produttivo, di fare una piccola...
Che ci vogliono un sacco di soldi.
Per questo che fai, che punterete sul crowdfunding?
Sì, noi siamo bravi, diciamo così, o almeno pensiamo di essere bravi a preparare il gioco, ma non a sborsare i soldi per produrlo, nel senso che ci vogliono comunque degli investimenti che al momento non abbiamo. Cioè, quello che non vogliamo proprio fare è essere degli editori. Vogliamo essere una casa di produzione, come magari in America ci sono le case di produzione cinematografica e poi rendono il film già fatto a una distribuzione. Quello che vogliamo fare è questo. Mm-mm. Poi in realtà attraverso Enigma offriamo anche molti altri servizi diversi, però diciamo che siamo in grado di curare a tutto tondo un'idea da quando nasce fino a quando va sullo scaffale, quindi sì. Ci piacerebbe far passare quest'idea nuova di casa di produzione, non casa editoriale. Non vogliamo esserlo, perché dopo la casa editoriale deve anche poi distribuirsi i giochi, è tutto un apparato in cui noi siamo assolutamente fallimentari, non è quello che ci interessa.
Non mi diverte quella parte lì.
No, assolutamente no.
E ognuno, diciamo, le proprie competenze, uno almeno.
Sì, siamo dei creativi a livello di regole, anche di grafica, di componentistica, e basta, finiamo lì, nel senso che ci piacerebbe trovare degli editori che avessero la fiducia noi e che
proprio come fanno molti editori che nazionalizzano fondamentalmente dei giochi esteri, tipo per esempio, che ne so, l'Asterion nazionalizza, certo, che ne so, Twilight Struggle e lo porta in Italia in italiano. Alla stessa maniera, mm-hmm, penso che potrebbero, cioè lo stesso approccio potrebbe essere quello di dire: guarda, noi abbiamo questo gioco qui che ne so, è in italiano, a prescindere dal fatto che sia distribuito o che sia già stato, come dire, pubblicato, gli editori esteri penso che potrebbero essere interessati a semplicemente fare la nazionalizzazione del vostro gioco. Cioè, avete avuto un riscontro di questo genere oppure?
No, in realtà no. Mm-hmm. Nel senso che per ora, vabbè, noi per adesso siamo legati a Giochi Uniti come contratto, quindi tutte le nostre malati dei nostri menti passano prima da loro, nel senso che hanno il diritto di prelazione, poi dopo sì, siamo liberi di fare quello che vogliamo, quindi diciamo che per adesso il nostro partner principale è Giochi Uniti, e poi in seconda battuta l'autoproduzione, come abbiamo fatto con Collapsible, l'autoproduzione limitata, eccetera eccetera, e poi siamo aperti comunque verso l'estero, perché ci piace sicuramente lavorare di più con l'estero, vedi Germania, che non, ovviamente per altri motivi, che non con l'Italia, perché il mercato estero, sappiamo tutti, è tutt'altro un altro paio di maniche, insomma.
Sì, sì, ne parlavamo anche recentemente con Alan del mercato.
Abbiamo fatto una puntata su Essen, gli ho spiegato la fantastica scena della mia cassa d'acqua appena entrata in Germania.
La rimarrà negli annali.
Esatto. Qualche altra domanda a te, Federico?
No, a me piacerebbe capire un attimo, adesso tu hai parlato molto del motivo per cui hai fatto Ravenna fatto d'arme, ma sei partito da delle meccaniche iniziali prese da altri giochi? Perché mi piace questa cosa, cioè questa missione che hai fatto del dire: a me piace rendere migliori gli altri giochi, o perlomeno parto da lì per poi magari mixare. E quindi a questo punto mi viene la curiosità di dirti: ma su Ravenna fatto d'arme, da dove sei partito? Quali sono i giochi di riferimento?
Ma in realtà non ti saprei dire esattamente, nel senso che avevo un vecchio gioco sviluppato per un'altra, per una manifestazione che avevamo fatto qui a Ravenna, in cui c'era una battaglia tra goti, comunque la battaglia ravennate, ma ambientata ai tempi di Teodorico, quindi molto più antica, e che era stata anche quella mutuata mischiando qualcosa alla Memoir 44 con qualcosa alla The Bellis Antiquitatis, cose di questo genere, quindi regolamenti abbastanza semplici che tirassero fuori la battaglia,
sì, l'essenziale,
ma la complicazione delle mille tabelle, sì, insomma, la strategia del movimento delle truppe, della differenziazione delle truppe nello scontro, ma non solo per le mille tabelle o le mille regole che ti intoppano ogni due secondi a ogni tiro di dado. Quindi...
Io credo che l'approccio simulativo nel gioco da tavolo abbia ormai ceduto il passo a meccaniche più nuove, più digeribili, nessuno è più disposto a mettersi lì con le tabelle a fare la simulazione di esattamente quanti proiettili ci aveva il pistolero in canna, perché a quel tempo c'era quello che, però c'avevi una probabilità su 10 che potesse scoppiare la pistola, ma vaffanculo, dai.
anche i wargames più famosi hanno fatto un passo indietro come
semplificazione. Sì, penso che quelli più macchinosi siano passati su computer o su tablet o
bravo,
su altre cose.
Esatto, insomma. Se voglio fare un simulativo, piuttosto gioco un gioco da un videogioco, non gioco
esatto, che ti fa tutti i calcoli lui, altrimenti c'è veramente. Però conosco ancora gente che ci gode a fare i calcolini.
Vento Nuovo Games ha fatto questi due Blocks in the East e Blocks in the West, che effettivamente sono abbastanza con l'approccio simulativo.
Uno zoppo resiste, quindi ma ognuno è giusto che giochi a quello che lo faccia godere, insomma, voglio dire, non siamo tutti uguali, per fortuna, e ben venga.
Io ho un mio amico che ha un praticamente garage dove potrebbe metterci due camion dentro, invece non ce ne mette nemmeno uno, e ha questo tavolone gigantesco. Lui insieme a un suo amico, che però è anche mio amico, insomma due miei amici, si vestono di tutto punto in vestiti ottocenteschi, francesi contro inglesi, mi pare, poi potrei anche dire uno strafalcione storico, e si ritrovano in quel garage e si fanno delle partitone tipo da 7 ore, partendo dal primo pomeriggio e finendo la sera verso mezzanotte.
Sì.
Sì, anche a Ravenna girano certe persone così, cioè, nel senso, sono anche belle, alla fine ci tengono a rievocare la storia in ogni minimo dettaglio, fa parte di un altro aspetto ludico, che trovano più piacere nel ricostruire la storia che a giocare e avere l'azione.
Senti Gabriele, se per te va bene io parto a fare un po' di domande, diciamo, standard che amo collezionare, di tipo statistica, da tutti gli inventori di giochi. Allora, la prima in assoluto è questa: come hai creato il tuo gruppo di playtest e come, diciamo, in che modo fai sì che il tuo gruppo di playtest sia sempre motivato a giocare i tuoi giochi? Ecco, questo. Insomma, parlami dell'aspetto del playtest, come lo organizzi? Perché questo penso che sia una cosa che tutti gli inventori di giochi, ma anche chi ha solamente, che ne so, l'idea nel cassetto e non l'ha mai sviluppata, e poi quando arriva l'idea di dire, cazzo, lo devo far provare a qualcuno, panico. Allora, dimmi quali sono le strategie, dai.
Beh, secondo me è importante avere più gruppi di playtest, perché chiaramente i target sono diversi, quindi per mia esperienza io ho diversi gruppi di playtest. In primis c'è mia moglie e i miei amici di famiglia, quindi altre coppie di ragazzi che sono più o meno giocatori occasionali, che testano puntualmente i giochi. Sabato sera, quando vengono a mangiare la pizza, sanno che devono pagare lo scotto del playtest, quindi questo mi serve molto per il giocatore occasionale. Che
ma io, tu gli paghi la pizza, però li paghi
la pizza, chi la
esatto.
paga, appunto.
No, dipende, se si sono divertiti possono anche pagare
okay, no.
Se vedo che è stato particolarmente duro posso offrirla io, insomma.
mi sa un buon accordo, un bel accordo, dai.
E poi fondamentalmente il playtest serio lo facciamo in ludoteca. Abbiamo la fortuna di avere appunto questo locale in cui transitano gruppi di persone tutti i giorni e diversi, quindi andiamo proprio sul numero massiccio e quindi lo si fa provare a gruppi casuali, ma anche al gruppetto, che ormai sono un po' le mosche da bar, diciamo, della ludoteca, che sono lì e sono veramente preziosi, perché ormai hanno masticato di tutto a livello ludico e riescono sempre a trovare magari il difetto nell'angolino del regolamento che non ti saresti mai aspettato. Quindi di sicuro i ragazzi che frequentano la ludoteca sono il playtest più prezioso che abbiamo, sia per i miei giochi che per gli altri. Poi in realtà io ultimamente mi sto dedicando molto anche a giochi per target molto più easy, anche e addirittura io ad esempio come primo lavoro faccio l'educatore, quindi ho a che fare con ragazzi autistici o ragazzi con problemi, con disabilità mentali, quindi è un'ottima strategia far provare dei giochi, sembra una cosa strana ma è così, a dei ragazzi affetti da autismo o da altre patologie, perché vedi quanto il regolamento sia o meno lineare o quanto possa essere incomprensibile a un tipo di ragionamento diverso dal nostro o comunque più schematico.
Sì, no, è come se annullassi i classici concetti che abbiamo tutti e ti trovi davanti a risolvere dei problemi che non ci hai neanche pensato sulla comprensione.
Assolutamente, assolutamente. Dico, se l'hanno capito loro, nessuno ha più scuse, cioè devi capirlo anche tu che
sì. Anzi, ti stai lo usi come premessa quando prima di cominciare a spiegare il gioco, ragazzi, questo qui l'ho spiegato anche ai miei ragazzi, e quindi loro l'hanno capito, vedete un po' voi.
Esatto, ma ci stiamo ridendo, ma è veramente così, nel senso che sì. La percezione di un autistico passa anche e soprattutto attraverso il canale visivo, e ci serve in questo anche molto per l'aspetto grafico delle cose, perché noi playtestiamo non solo i regolamenti ma anche proprio la componentistica, quindi il tabellone, le mappe, tutto quanto, gli segnalini, quindi la comprensibilità dei simboli, queste cose qui è molto, molto importante per
la buona ergonomia.
Esattamente, è molto molto importante questo. E ultimamente, avendo anche 4 bambini per casa, l'ultimo gruppo di playtest sono i miei figli.
Bravo, complimenti!
Grazie. I più grandi hanno 5-4 anni e cominciano ad essere abbastanza esigenti, quindi stiamo playtestando diverse cose con Massimo Gaudio. Ogni tanto mi dicono, quando è che giochiamo a quella cosa lì? Quando è che facciamo?
Io ho mia figlia che è innamorata dura di Love Letter. Cioè, non riesco a farle giocare nient'altro che a Love Letter. C'ha 7 anni.
Però non l'ho ancora provato.
Impazzisce per Love Letter. Ma guarda, se non lo trovi in giro da comprare, ti scarichi le figure da BGG, te lo stampi. Sono 16.
Ah, ci sono tutte le carte?
Già fatto.
Eh sì, sono 16 carte.
Capito? Ci sai dire anche i multipli per ogni carta o una carta? Ah, 16 carte?
No, sì, sono 5 guardie, 2 preti, 2 baroni. 2 principi e tutto il resto uno per.
Ah no, segnate a casa così almeno. Esatto. Avete un regalo per Natale, print to play.
La ricetta, esatto. Esatto. E poi l'ultimo gruppo di playtest, che sono un gruppo di amici, tutti ovviamente maschi e tutti ovviamente infogliati con il gioco di ruolo e con giochi da tavolo pseudo dungeon crawling, cose di questo genere, ovvero sì. I miei amici di 20 o 15 anni fa con cui giocavamo di ruolo e con cui abbiamo continuato a giocare a giochi che derivano dal gioco di ruolo, cose di questo genere, quindi molto Ameritrash, cose di questo genere, e quindi ho un po' tutti i giocatori a mia disposizione. Quando ho un'idea per un gioco dico, ok, prima devo farlo provare questi, poi devo farlo provare quello, e poi magari ai miei figli, poi lo porto al centro a giocare ai ragazzi e faccio tutto un giro, poi faccio un po' la media, la statistica e valuto i target.
Sei ben servito, devo
sì,
dire
sì, sì, assolutamente.
Sei molto fornito,
ma anche perché il playtest è fondamentale, se non, il gioco che non viene playtestato non è morto.
Però invece una domanda che viene a me, continuando il discorso di Federico, è, certe volte pensiamo, allora tu incominci con un ipotetico, non so, un gioco dove c'ha 10 pedine e un tipo di regolamento, nel mentre più fai playtest, ad un certo punto sei costretto a cambiare una parte importante di questo gioco, cambiare sia il numero di pedine che una meccanica. Quanto è difficile far giocare lo stesso gruppo di playtester con la regola modificata?
Dipende. tipo il gruppo del sabato sera della pizzata effettivamente è un po' difficile, nel senso che dici basta.
Sì, dici, era, non dovevo fare questa regola qua, io ho capito così, no, questa regola è cambiata, no, però c'è tutto, ma io non ci capisco più niente, non c'è il rischio quello?
Sì, sì, assolutamente, di stancare i playtest.
Il casual gamer fa molta fatica. Sì, sì.
Quindi hai bisogno sempre di carne fresca oppure...
Ma no, ti dico... I più ferrati sono quelli della ludoteca, dei cacciatori di teste, sono proprio delle macchine da guerra, non hanno problemi a cambiare regole, anzi ti propongono loro dei cambiamenti, quindi molto spesso vengono da loro delle ottime idee per raggiungere la perfezione, quindi sicuramente il casual gamer fa più fatica, si annoia prima perché magari per lui giocare a un prototipo, giocare a un gioco vero non è tanto diverso, però giocare due volte allo stesso prototipo e gli hai cambiato magari delle regole e dici... Ma anche imparare le regole nuove, dice.
Quando sviluppi un gioco lo fai, diciamo, senza pensare a quelle che sono le esigenze di produzione, oppure già metti in conto le esigenze di produzione? Perché ci sono un po' due scuole di pensiero. Chi dice: ah, io no, faccio il gioco così, poi dopo un modo per produrlo, anche se diventa come dire, particolarmente oneroso, lo trovo. Invece c'è chi dice: no, io so perfettamente che alla 57esima carta devono stampare un secondo mazzo, quindi faccio il gioco.
Mi viene in mente un aneddoto di un gioco che ci fu presentato anni fa e che purtroppo non riuscivo mai a produrre, che era di un ragazzo che ci presentò questo gioco di battaglia in cui c'erano la particolarità era che questa arena in cui si combatteva aveva delle colonne di legno che si potevano alzare o abbassare, e quindi poteva avere sul tabellone dei blocchi di legno, lui girava con una cassetta della frutta piena di blocchi di legno e sarà pesata 20 kg sta cassetta, perché potevano servire anche tutti questi blocchi di legno, e ho detto: ma come fai a realizzare una cosa di questo genere, uno scatolone pieno di blocchi, lascia pure che siano di plastica, però produttivamente parlando non ci si trovava la gavagna, non fummo mai in grado di realizzare questa cosa, perché lui non si era posto il problema e con i suoi amici diceva che funzionava, ed effettivamente funzionava, però ti devi portare in giro questa cassetta enorme piena di blocchi di legno e 20 kg di legno dietro, e il divertimento era assicurato, però metterlo in commercio sarebbe stato un po' difficile. Detto questo, no, in realtà la prima idea nasce libera, nel senso che la prima idea non puoi vincolarla. Dopo, a mente fredda, quando cominci a buttare giù tino delle carte, quello che è, cominci a pensare: ok, ho fatto 50 carte, ma qual è lo standard di stampa? Devo arrivare a 110, quindi o ci metto altre carte oppure tolgo dell'altra roba. Dopo, a mente fredda, quando il gioco lo butti giù su carta, scrivi il regolamento, una prima bozza, quello che è, devi comunque arrivare ad avere un minimo di idea produttiva, e fortunatamente noi ormai siamo abbastanza ferrati, quindi sappiamo già, a volte, appunto, come ti dico, le carte so già che ne devo pensare 110, oppure sì, dopo alla fine viene anche un po' incasellato in queste cose, che uno magari dice: ah, così limiti la creatività, può essere vero, però alla fine poi tanto se lo devi produrre il gioco, dal di lì devi passare, quindi...
Sì. Ma è un po' come dopo il mio discorso da disegnatore, che dici: ok, tu puoi fare una tecnica strana, una tecnica nuova fatta mezzo acrilico, mezzo carta lucida, però se poi quando tu vai a scannerizzare e non viene in stampa è inutile. Stessa cosa, non blocca la creazione, solo che certe cose risultano fattibili, altre no.
Esatto, sì, assolutamente, è così. Chiaramente la prima idea di getto viene libero, è così.
Sì.
Ok, se non ci sono altre cose, io ti vorrei fare proprio l'ultimissima domanda che vorrei fare un po' a tutti. Qual è il miglior consiglio che daresti ad un inventore di giochi alle prime armi? Dopo il playtest. Playtest l'abbiamo capito.
Beh, sicuramente guardare quello che già c'è, nel senso che ogni anno escono caterve di giochi inutili, e quindi perché fare l'ennesimo gioco che è la copia di questo, quell'altro? Secondo me l'importante è esaminare il mercato, perché appunto sei un autore di giochi e vuoi diventare autore di giochi, vuoi vendere questo gioco, devi andare a colmare un buco nel mercato, o comunque seguire un trend che non sia già saturo. Non basta giochi di zombie, ad esempio quest'anno ne abbiamo avuto più che a sufficienza. Quindi assolutamente partire da quello che già c'è, partire da quello che già c'è e cercare di capire dove sta andando il mercato. Non è facile, non è facile per niente, anche noi abbiamo le nostre difficoltà, però comunque capire che devi fare un dica qualcosa al pubblico che non è già stato detto da altre parti, o che lo dica in maniera nuova e diversa, in modo che abbia un suo senso di esistere, perché appunto fare il medesimo gioco di esplorazione di dungeon o di zombie, alla fine perché farlo? Cioè, a meno che non te lo chieda una casa editrice perché nel suo catalogo manca, ma se tu sei un autore di giochi probabilmente vuoi fare qualcosa di nuovo, e quindi assolutamente giocare tanto e leggere tanti regolamenti, anche perché ecco un'altra cosa importante è il regolamento. Molto spesso certa gente arriva con dei pezzi di carta, dei dadi, delle pedine e non c'è regolamento, quindi invece è molto importante. I regolamenti scritti bene fanno la loro porca differenza, e quindi queste sono le prime cose, secondo me. Poi dopo ce ne sarebbero veramente tante altre che adesso faccio fatica a dirtele in due parole, però questo di base è quello che mi dico anch'io. Perché vado a proporre questo gioco? Perché l'editore X dovrebbe essere interessato a questo gioco? Perché non c'è qualcosa di nuovo? Magari dici ok, hai ripreso la meccanica di qua e di là, però ti dà qualcosa rispetto a quei giochi lì.
Ok, vuoi parlarci di qualcosa in particolare che sta per uscire in Sir Chester Copper, a parte Ravenna fatto d'armi che ne abbiamo già parlato? Non so, anche un evento, qualcosa che state per fare in Tana, sì, in Tana, scusa, in Cacciatore di Testi.
Ma in realtà di progetti ne abbiamo tanti, sono molto contento del gioco che abbiamo fatto adesso, tra l'altro disegnato da Alan, casualmente. Che è Paolo e Francesca Intrighi a Gradara, che è un piccolo progetto che è nato in quel di Gradara, è un gioco di carte molto molto carino che arriverà adesso per le feste di Natale, sarà appunto limitata e si troverà nei bookshop di Gradara, ma penso anche online sul nostro sito, e questo è veramente un progetto carino che sono curioso di vedere. Io non, in realtà ho fatto la revisione dei testi, ho fatto cose marginali, però sono molto contento di come è venuto il prodotto. Prossimamente spero di vedere in qualche forma un altro prodotto a cui sono molto legato, che è La Caverna del Drago, Dragon's Den, che è un gioco per bambini che appunto è nato dalle idee dei ragazzi del mio centro e dei miei figli, e quindi vorrei vederlo davvero pubblicato. È un gioco, un memory fantasy in cui un gruppo di gnomi è rinchiuso in una tana di un drago e deve razziare più tesoro possibile prima che il drago riemerga dalla sua caverna e cercare di uscire da questa caverna prima che appunto il drago arrivi. È una specie di semi cooperativo, ma in realtà premia quello che riesce ad arraffare più tesoro. Un gioco per bambini che secondo me ha un buon appeal anche per, non solo per i bambini, ma spero che riesca ad uscire per qualche strada, perché ci tengo molto, e è finito, e quindi i playtest che abbiamo fatto anche all'ultima play sono andati molto bene, ci sono parecchi editori interessati, spero che si riesca a concretizzare qualcosa di buono. Mm-hmm. E poi non vorrei tediarvi, ma abbiamo molti altri progetti che poi man mano salteranno fuori.
Quelli sono quelli, diciamo, più finiti.
Sì, assolutamente. L'importante è non fermarsi mai.
Ci teniamo caldo il microfono per le prossime puntate, che così ci tiene aggiornato sugli sviluppi dei tuoi progetti.
Quando volete.
Va bene, perfetto. Con l'augurio allora che Dragon's Den, se non ho capito male,
sì,
no?
Sì, sì.
Dragon's Den, sì, sperando di vederlo pubblicato al più presto. Io direi che possiamo terminare qui, a meno che Alan non abbia
una
domanda. Io cerco di essere sempre un po' stringato, perché siamo arrivati già a una quarantina di minuti di conversazione, poi dopo i nostri ascoltatori, ci sono le due falangi, c'è cioè quella che dice ah no, vogliamo i podcast brevi, cioè invece che mi dice no, il podcast lungo che mi interessa. Ma, però diciamo, cerchiamo di accontentare tutti. Gabriele, grazie mille del tuo tempo.
Grazie a voi. Grazie
Alan per il contatto che sei riuscito a allacciare, e vediamo di sentirci in futuro.
Sì, magari con altri argomenti, con cui se vuoi portare qualche argomento interessante da discutere nel podcast sarebbe molto bello.
Molto volentieri, molto volentieri.
Perfetto, allora.
Perfetto. Ci sentiamo sul nostro tavolo. Vi saluta
da Alan,
Federico
e Gabriele. Ciao.
Ciao.